Alia risponde. La tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Plures per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio.
Nove passate da sei minuti, esattamente, siamo alla nona puntata di questa stagione di Alia Risponde, una trasmissione che è fatta anche dalle vostre segnalazioni a cui possiamo rispondere in studio, cerchiamo, e poi altre invece hanno una presa in carico da parte di Plures Alia per rispondere sicuramente nel corso delle puntate successive. Tema di oggi, come anticipato, raccolta differenziata, attenzione, tra falsi miti, e ce ne sono, e riflessioni. Ne parliamo e ringraziamo per essere qui Alessio Arrighi, direttore area produzione e servizi Plures Alia. Ben trovato, buongiorno.
Grazie, buongiorno a tutti.
Spoileriamo un po', perché non solo ha questo ruolo Arrighi, ma è anche ascoltatore, socio del Controradio,
sì,
Club.
Socio familiare.
E quindi, come vedete, da newsline a newsline, soprattutto in queste settimane, abbiamo degli ospiti che rivelano anche la loro passione per la radio, ma a noi interessa adesso Arrighi soprattutto il suo ruolo, perché arrivano già delle segnalazioni per il tema di oggi, la raccolta differenziata. Ma quanti rifiuti produce ogni giorno ciascuno di noi?
Ecco, partiamo dai dati del 2025. La città di Firenze ha prodotto 218.000 tonnellate di rifiuti. 135.000 sono materiali recuperabili, 82.000 vanno invece a smaltimento. Ogni persona produce mediamente ogni anno 595 kg di rifiuti, e per lo specifico 83 di carta, 107 di imballaggi, vetro, plastica, lattine, 158 d'organico, 20 di altre raccolte e 226 di rifiuti indifferenziati.
Ecco, torniamo al numero complessivo che ci diceva, quant'è?
Pro capite 595 kg.
Ecco, viene una provocazione, insomma una sollecitazione da fare. Sembra quasi che si producano, cioè che si comprino rifiuti, cioè l'utilizzo che facciamo della materia è veramente poi in gran parte anche uno scarto successivo.
Sì, allora, per capire meglio, una cosa che utilizziamo è questa: il volume prodotto da Firenze corrisponde a 3 milioni e mezzo di metri cubi all'anno, cioè se noi li stendessimo sopra un campo sportivo verrebbe un'altezza di 480 metri ogni anno, cioè un palazzo di 160 piani grande come un campo sportivo. Questo è il volume dei rifiuti che la città di Firenze rigetta, tutte cose che non vogliamo più.
Altro che cubo nero, mi verrebbe da dire, cioè veramente dobbiamo metter mano alla nostra educazione in termini di gestione dei rifiuti e da qui arrivare a una corretta raccolta differenziata. Come stiamo andando per quanto riguarda i cittadini e l'utenza?
Allora, la città di Firenze quest'anno supererà, ancora non abbiamo i dati definitivi, raffinati, però supererà il 70% di raccolta differenziata. Quello che c'è dentro i rifiuti che cos'è? In gran parte sono imballaggi, e non voglio criminalizzare tutti gli imballaggi, perché alcune volte sono utili per garantire igiene sugli alimenti che acquistiamo, però è uno degli aspetti dove c'è più speculazione, perché l'imballaggio spesso è uno strumento di marketing che serve per farci acquistare qualcosa, e anche il costo sul prodotto finito è elevato. Basta pensare all'acqua naturale che consumiamo in bottiglia, dove c'è moltissimo scarto. Poi le altre cose che determinano, che sono nei rifiuti, sono oggetti che si consumano, ma tipo matite, biro, rasoi, quindi hanno una vita breve. Poi ci sono quelli che una volta chiamavamo beni durevoli, che sono gli elettrodomestici, mobili. Ecco, questi, mentre tanti anni fa, quando ho iniziato a lavorare nei rifiuti, avevano cicli di vita di 10-15 anni, adesso l'hanno molto brevi, perché tutte le volte che si guasta un'apparecchiatura elettronica o una lavatrice, conviene sempre più cambiarla e buttarla via.
Perché anche perché le stesse aziende inducono a questo, sì, no? L'obsolescenza programmata non è un falso mito, è una realtà.
No, è reale, e questo porta a produrre tanti rifiuti. Oltre a questo ci sono le cose che decidiamo noi che diventano rifiuti, cioè le cose che non hanno più un valore affettivo nella nostra vita, magari ce li siamo portati dietro, e a un certo punto decidiamo di allontanarli. Quindi i rifiuti in primo luogo sono cose che mentalmente decidiamo di allontanare da noi, dalle nostre case perché non c'è spazio, o dalla nostra vita. Quindi per produrre meno dobbiamo fare attenzione a ciò che ci portiamo dentro, perché spesso acquistiamo delle cose spinti così dall'euforia, dal momento, che non hanno senso.
E torniamo dunque ad un messaggio che ci è arrivato, che è una riflessione, 342 81 04 111, perché portiamo avanti anche una forma di educazione, non solo di risposta ad una necessità e a un servizio. Diminuire dunque i rifiuti fin dalla produzione è la prima cosa da fare.
Sì, allora, un po' di anni fa è uscito uno spot, diciamo, erano le 3 R per contenere i rifiuti: riduci, ovvero utilizzare meno cose che diventano rifiuti, riutilizza i beni come i libri, che anziché buttarli per fare carta li facciamo circolare e li legge qualcun altro come bene, e recupera la materia. Questi sono i principi fondamentali, che sono correttissimi e stanno nella gestione dei rifiuti. Quindi questo non avviene soltanto perché un'azienda come la nostra svolge il proprio lavoro, ma dipende soprattutto dal comportamento che tutte le persone hanno. Quindi è importante diventare consapevoli che il nostro stile di vita porta a produrre quantità importanti. Una cosa buona a cui i cittadini e la nostra società sta rispondendo è capire, quindi non buttare via dietro senza vedere e preoccuparsi, ma quando abbiamo qualcosa a mano vediamo di che cosa è fatto e mettiamolo nel buco, nel sacco giusto, perché questo già consente un recupero della materia.
E su questo torneremo, però partendo proprio dal produrre meno rifiuti e dunque dall'acquistare anche come gesto politico, è logico che se noi andiamo più verso prodotti sfusi, le aziende capiranno che gli imballaggi insomma non sono attrattivi così come pensano, e quindi impatterebbero molto meno.
Certamente, questa è una delle cose principali, e fra l'altro dà benefici immediati anche sull'economia familiare, perché il consumo pro capite di imballaggi annuale per una famiglia è stimato a una quota che è superiore a 1000 euro all'anno. Quindi compriamo delle cose che appena arriviamo a casa le buttiamo via. Il classico esempio è la banana non ha bisogno di scatoline, ha il proprio imballaggio e la buccia, perché quello che è buono è dentro ed è protetto. È assurdo comprare la banana dentro la scatolina e il cellophane, non serve a niente.
Allora, ci scrivono, e non è il solo messaggio che tocca questo tema: nella cifra dei rifiuti pro capite prodotta a Firenze bisogna tener conto anche che ci sono i rifiuti prodotti da milioni di turisti ogni anno. Peraltro, anche su questo forse bisognerebbe ragionare: una pizzeria in centro credo paghi la stessa tari di una pizzeria a Novoli. Sono due riflessioni che però stanno insieme, possiamo dire.
Sì, allora, ovviamente in questi rifiuti, i rifiuti urbani, per chi non è, comprendono quelli delle attività che fanno preparazione e somministrazione di alimenti. Non ci sono le industrie che producono rifiuti speciali, ma ci sono queste. Quindi una differenza che c'è tra Firenze e altri comuni vicini, che la quantità è un po' aumentata di circa 100 kg abitanti anno, è l'effetto del flusso turistico che non è residente. Per quanto riguarda la tari differenziata, questo oggi segue delle normative nazionali con le quali non è possibile differire i costi in funzione del luogo in cui si trova.
Quindi è un precipitato della griglia legislativa nazionale.
Sì. Però noi stiamo lavorando, cioè abbiamo in alcuni comuni in cui facciamo la tariffa corrispettiva, ci sono delle riduzioni per chi avvia maggiormente al recupero, e quindi determina una minor produzione di rifiuti non recuperabili, e qualcosa del genere lo stiamo portando avanti, ed è possibile con l'elettronica prossimamente approntarlo anche su Firenze.
Allora, sto cercando un messaggio di un'ascoltatrice, Mariangela, che si era portata avanti prima della messa in onda addirittura della trasmissione. Ci scriveva: buongiorno, mi è arrivata la fattura Alia relativa all'ultimo trimestre 2025, risulta solo una svuotatura carta, non vengono caricati tutti gli svuotamenti degli operatori, perché non è assolutamente possibile che in 3 mesi abbia conferito la carta solo una volta, ed è abitante del comune di Lastrassigna.
Sì, allora, il comune di Lastrassigna è un comune in cui abbiamo la tariffa corrispettiva, misuriamo in volume i conferimenti degli utenti. Può capitare perché la lettura viene fatta dai camion con dei tag, e talvolta un tag può essere difettoso, oppure il camion si parcheggia lontano dal posto in cui è esposto il contenitore e quindi non viene letto. Tutti gli utenti attraverso la nostra app, AliApp, possono fare l'autolettura, quindi andare sul proprio profilo, entrare e inserire la lettura che non è stata fatta, in modo che diciamo porti volume per avere la riduzione tariffaria per chi avvia il recupero.
Veniamo a un falso mito a righi che torna con il cercare di conferire bene nelle varie indicazioni della differenziata. Tanto poi buttano tutto insieme e quindi io non la faccio.
Allora, noi ogni tanto facciamo una giornata con gli impianti aperti per far vedere i nostri impianti di avvio e recupero. Che cosa succede alle materie che recuperiamo? Ovviamente vengono conferite per tipologia distinta, e le raccolte principali sono quelle dei rifiuti organici, carta, multimateriale, vetro e rifiuti indifferenziati. Ognuno di questi, i nostri camion tutti i giorni ingorgano le strade di Firenze, svuotano i contenitori e poi vanno a portarli agli impianti di trattamento. Quindi quando raccogliamo l'organico va all'impianto di Montespertoli, dove c'è un trattamento apposito. Quello che può capitare ogni tanto è che troviamo materiali non conformi sulla raccolta stradale, per dire, prima che venissero chiusi a Firenze c'erano molti abbandoni di scarti tessili e quindi trovavamo camion con l'organico che in realtà avevano molti sacconi neri di stracci. Quelli all'impianto vengono tolti con un escavatore e allontanati, però tutti i materiali vanno alle piattaforme dove hanno un trattamento per essere raffinati. C'è sempre un po' di materiale non conforme, anche nella carta un po' di sporcizia, vengono trattati e poi vanno in quel caso all'industria cartaria, oppure come l'organica a Montespertoli va a produrre biogas.
Quindi anche quando non c'è proprio un corretto conferimento riuscite a sopperire a questo e a recuperare il recuperabile?
Sì, ovviamente quando non sono quantità grandissime, a volte dobbiamo dirottare materiali che sono troppo sporchi come scarto, perché altrimenti abbiamo trituratori, vagli, quelli ci intasano la linea di trattamento. Però ci sono proprio queste piattaforme per ripulire il materiale affinché diventi materia prima e abbia una nuova vita.
Allora, ci scrive un ascoltatore o ascoltatrice: alcune informazioni per il corretto smaltimento sono difficili da reperire perché cambiano tra l'altro da comune a comune. Per esempio, tutte le stoviglie monouso vendute come compostabili invece nel nostro comune non sono smaltimili negli impianti del compost, ma nel multimateriale. Come fare a rintracciare corrette informazioni?
Allora, le corrette informazioni possiamo reperire sempre dall'app, perché oltre alla ricerca alfabetica c'è la possibilità di inquadrare un QR code dell'imballaggio, dell'oggetto che abbiamo, e ci dice esattamente dove va messo. Quindi quella è la cosa più precisa. Poi dobbiamo dire che in Italia c'è un sistema di avvio e recupero che è basato sui consorsi volontari, cioè c'è il CONAI, che è il Consorzio di Recupero Nazionale degli Imballaggi, che a sua volta ha il CoRePro per le plastiche, il Comieco per la carta e così via. Questi consorsi determinano le regole. Nel caso particolare degli oggetti in Mater B, noi siamo in grado di utilizzare nei nostri impianti i sacchi, perché sono sottili e in poco tempo si degradano, mentre le stoviglie, che sono spesse, nei tempi di trattamento anche al compostaggio che abbiamo, rimangono come scarti, e quindi noi possiamo introdurre per questo motivo e diamo indicazioni che vanno a finire i rifiuti indifferenziati, perché diciamo complicano la gestione e ci deprezzano poi il prodotto finito che va in agricoltura.
Comunque l'app, diciamo, è lo strumento più accessibile, sì, anche come tempi. Allora, abito in via del Podestà, a 100 metri da casa mia la raccolta è porta a porta, qui no, cassonetti, abbandoni a tonnellate. C'è in previsione l'estensione del porta a porta qui da noi? Non so se lei lo sa, altrimenti sì, prendiamo sì in carico.
Allora, le decisioni non spettano esclusivamente all'azienda, ma vengono passate attraverso ATO, che è l'autorità che gestisce la nostra concessione, il lavoro che facciamo, e diciamo, si danno risposte sulla base delle informazioni dell'amministrazione comunale. Quindi la zona di Firenze ha la parte collinare in cui facciamo una raccolta porta a porta, e la parte della città più viva, in cui sarebbe molto complicato tenere i bidoncini e i sacchi sui marciapiedi, invece una raccolta stradale digitale con cui si riconoscono gli utenti. Ovviamente i punti di confine che cosa determinano? Persone che non vogliono separare i rifiuti, passano vicino al contenitore e sporcano, lasciano tutto fuori spesso. Potrebbero anche aprirlo con la chiavetta del telefono, ma in molti casi non lo faranno. Quindi noi abbiamo dei colleghi, perché quello che facciamo noi è avere tantissime persone che la mattina presto escono, vanno sulle strade, svuotano i cassonetti, puliscono le piazze, puliscono i giardini, e la nostra forza sono i nostri operatori che tutti i giorni in maniera minuziosa, come tante formichine, vanno in giro a ripulire. Quindi noi abbiamo un paio di passaggi al giorno per pulire le postazioni, però ci scontriamo tante volte con i comportamenti di pochi incivili che sciupano il lavoro che tanti fanno,
e demotivano persone, magari appunto anche sì, gli altri, oppure offrono, prestano il fianco a quei famosi falsi miti, sì, su cui ci confrontavamo poc'anzi. Perché per gli sfalci devo prendere appuntamento per smaltire? Perché solo nel comune di Empoli, mentre nei comuni limitrofi no, i rifiuti vanno al terrafino?
Allora, noi con il nuovo impianto, prima facevamo compostaggio, sfalci e potature insieme agli scarti organici delle cucine, adesso con il nuovo impianto che produce biogas dobbiamo togliere questa parte che non è putrescibile perché è fatta di ramaglie e trattarla separatamente, perché dopo che abbiamo estratto il metano dalla parte più morbida, putrescibile, rimane una parte del digestato, e anche quello lo mescoliamo al verde e alle ramaglie per fare compost e andare in agricoltura. Quindi dobbiamo avere due filiere di raccolta. Abbiamo attivato in molti comuni, no, a Firenze per il momento non c'è una raccolta on demand degli sfalci e potature, quindi andiamo a prenderli alle case singolarmente.
Allora, lei lo sapeva che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Controradio sono esigenti e partecipano, quindi era pronto e fa parte insomma di questa comunità. Sono le 9:23 minuti, io vorrei concludere innanzitutto con una sintesi di Arrighi rispetto al ruolo dei cittadini, ma anche delle amministrazioni, perché c'è chi ci chiede: non criminalizzate troppo l'utenza, insomma ci sono delle scelte politiche a monte da fare e anche economiche a livello industriale.
Sì, allora ovviamente il nostro servizio è un servizio atipico rispetto agli altri servizi a rete, in cui ci arriva un cavo, un tubo con un contatore e ci porta servizi dentro l'abitazione. Il nostro è il contrario, non ci sono contatori che tengano, perché i rifiuti si possono anche abbandonare, e ciò che facciamo è allontanare dalle città delle cose che non servono più, quindi è l'uscita dall'abitazione, non l'ingresso, e per questo è più difficoltoso avere un rapporto diretto. Tutti sappiamo, se lasciamo la lampada accesa paghiamo di più di energia elettrica, se stiamo troppo sotto la doccia paghiamo più di acqua. Nel nostro caso ci sono delle vie di fuga e questo è più difficile, però il lavoro che facciamo dipende molto dall'approccio dei cittadini, perché se separiamo riusciamo a accompagnare questo, al di là di tutto credo che sia un comportamento civile, una responsabilità etica che tutti abbiamo di lasciare un mondo non degradato, ma più, per quanto possiamo, più pulito possibile. Quindi dare nuova vita, oggi siamo al 70% di materiali che tornano a essere carta, energia o plastica, è un grosso valore, e lo facciamo solo con la collaborazione dei cittadini, perché ad oggi non esiste un impianto che da una massa informe di cose mescolate sporche tiri fuori della carta e una cartiera accetta e può riciclare.
E quindi dai falsi miti spostiamo l'attenzione sul futuro sostenibile, come sulle buone pratiche. Molti ascoltatori e ascoltatrici ci ricordano le 3R cui faceva riferimento anche Rossano Ercolini, la strategia rifiuti zero, che insomma il nostro pubblico ben conosce perché ce ne siamo occupati negli anni. Concluderei con un messaggio che faceva riferimento al riuso dei libri, no? Che lei sì, diceva precedentemente. Ci pensavo poco fa accompagnando i figli a scuola, in 4 anni e 2 figli. Grazie allo scambio non abbiamo dovuto comprare quasi niente, ci troviamo ancora con cose in ottimo stato per continuare il ciclo. Aumentare e incentivare le occasioni anche pubbliche di scambio permetterebbe un ricircolo ancora più efficace. Mi sembra davvero una riflessione da condividere, con la quale concludere. Io ringrazio Alessio Arrighi, direttore area produzione servizi Pluresalia, per essere stato con noi.
Bene, grazie a tutti e buona giornata.
Alia Risponde tornerà il 15 aprile prossimo, trasmissioni riascoltabili anche dal nostro sito controradio.it.
Alia Risponde, la tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Plures per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio.